Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.
Bentrovati a Micron Hertz, un programma realizzato da radiofonica.com in collaborazione con la rivista scientifica Micron. A parlare oggi ai microfoni Rossella di Radiofonica e Francesco Aiello della redazione di Micron. Benvenuto Francesco.
Grazie Rossella. Cominciamo questa nuova avventura che non sarà semplice, perché raccontare la scienza e raccontare la comunicazione della scienza è sempre un percorso difficile e pieno di imprevisti.
Allora io direi di non perdere tanto tempo e di iniziare a scoprire le tematiche che affronteremo oggi.
Oggi parliamo di clima e di cambiamenti climatici. Siamo a un anno dalla COP21 di Parigi, che doveva cambiare il modo di pensare a questo pianeta. Qualche giorno fa si è chiusa la COP23, ma soprattutto da qualche mese siamo entrati nell'era Trump. Presidente statunitense, con passo leggero, è entrato nelle dinamiche e nei negoziati che fanno parte del climate change, e ci sta sottolineando un aspetto chiave, quello che per salvare questo pianeta, come si diceva il suo predecessore, ci sono ancora tante cose da fare.
Allora, non dilunghiamoci oltre, introduciamo il nostro primo ospite.
I focus di Micron Hertz, la scienza in pillole.
Per aiutarci a scoprire che cosa sta dietro ai cambiamenti climatici, abbiamo chiesto a Fabio Marottini, responsabile dell'ufficio stampa ARPA, nonché, proprio per questa prima puntata pilota, anche responsabile della rivista scientifica Micron, di spiegarci un po' in cosa consiste questo cambiamento climatico, che avviene chiaramente in un momento molto particolare. Si è conclusa da poco più di un mese l'ultima conferenza sul clima, la COP23 a Bonn.
Sì, comincio dalla fine, cioè la conclusione dell'ultima COP, diciamo che era un po' prevedibile, perché con l'elezione di Trump è ovvio che tutti sono stati molto paludati, perché volevano capire meglio che cosa facessero gli Stati Uniti d'America in questo momento. È ovvio che parlare di riduzione di emissioni di CO2 con il secondo attore protagonista dopo la Cina su questo settore non è facile, né è possibile trascurarlo in qualche modo. Trump è stato abbastanza chiaro, d'altronde è stato eletto con quel mandato, i cittadini l'hanno votato su queste proposte, non c'è nessuna sorpresa. Vuole ritirarsi dagli accordi sulla riduzione delle emissioni di CO2, vuole in qualche misura azzerare la riforma sanitaria che ci sono state negli Stati Uniti. Questo è stato quello
che
è uscito fuori e con cui è stata presentata la COP di Bonn. Per il resto, ovviamente, sono rimasti fermi anche l'India, per esempio, che in questo momento è un partner consistente degli Stati Uniti e con modi, diciamo, che non aveva una forte propensione per questi accordi, però ci stava dentro perché ci stava dentro la Cina, ha preso la palla al balzo, si sono rallentati in qualche modo, si è rallentato tutto il processo che era stato innescato a Parigi.
Ecco,
questo è il...
Ma cerchiamo di capire che cosa
è il sunto brutale,
che insomma. Cosa era uscito dagli accordi di Parigi, quali erano gli impegni che teoricamente gli stati avrebbero dovuto mantenere?
Ma gli impegni erano molti, purtroppo mai nessuno vincolante, quindi anche per tutti quelli che hanno grandi speranze su queste COP, in realtà finché non si metterà dei vincoli consistenti, ci saranno delle penalità, delle penalizzazioni, dei sistemi premiali per i paesi in via di sviluppo, eccetera, non si arriverà mai da nessuna parte. È inutile dire, ma demanderemo tutto al 2030, al 2040. Cioè, noi siamo già in ritardo rispetto a quello che dovevamo fare. Poi si può demandare a qualsiasi data da destinarsi, però noi siamo in ritardo e il modello che ci si sta prospettando davanti È un modello in parte che ha recepito il nuovo, diciamo, l'economia 4.0, l'industria che opera in maniera meno impattante sul clima. In realtà poi c'è anche tutta una parte, lo zoccolo duro, per esempio io prendo i paesi dell'est che sono un esempio perché hanno ancora le miniere di carbone aperte eccetera, che invece preferiscono continuare sul vecchio modello. Gli Stati Uniti adesso stanno rispolverando petrolio di scisto, il carbone, cioè di tutto di più sostanzialmente. È un modello di poca consistenza e poca lungimiranza. Un'economia che ha dimostrato quella crisi che c'è stata ultimamente di fallire, specialmente nei paesi dove più veniva spinta, cioè i paesi industrializzati. Per il resto non vedo dalle altre parti, a parte la Cina che ha capito che è un buon atto che si può giocare su un tavolo diverso, non mi sembra che ci sia una grande
volontà,
affollamento intorno a queste proposte, che nessuno litiga per abbattere le emissioni di CO2, anche l'Europa che sembrava fosse la più, diciamo, quadrata da questo punto di vista ha cominciato a perdere pezzi, non la vedo molto bene, ecco, io
no, decisamente
non sono molto ottimista.
Decisamente no. Vogliamo fare un attimo un passo indietro e cercare di spiegare in parole semplici che cosa si intende per cambiamento climatico.
Cambiamento climatico, che molti confondono con il meteo, cioè che non significa che la mattina c'è il sole, è più caldo, è più freddo, ma significa avere un trend per un periodo di tempo lungo, misurabile ovviamente, in cui le temperature aumentano o diminuiscono. Questo è, diciamo in parole povere, quello che è il cambiamento climatico. Questo è ovvio che in base a quali sono le oscillazioni, da che parte oscilla la bilancia, determina sul pianeta degli impatti anche piuttosto consistenti. Non lo so, noi abbiamo avuto 5 momenti molto importanti in cui molte specie si sono estinte, quindi da questo punto di vista sotto il sole non c'è niente di nuovo. In questo apparentemente sembrerebbe dar ragione a quelli che dicono è sempre successo. Il problema di questi cambiamenti climatici è particolare perché il tutto avviene in un periodo di tempo che è estremamente basso, cioè la concentrazione di CO2 che prima della rivoluzione industriale, cioè era intorno, quindi 250 anni fa grosso modo, stava intorno ai 280 ppm parti per milione, adesso ha superato i 400. È 250 anni nella storia del mondo, sono un soffio, quindi
certo.
Voglio dire,
e hai proprio introdotto un tema che approfondiremo fra pochissimo grazie all'intervento di Valerio Gennari, che ci spiegherà la differenza proprio che intercorre tra tempo geologico e tempo storico.
Dividere il concetto, diciamo, di tempo in due: il tempo geologico e il tempo storico. Il tempo geologico è il tempo trascorso dall'origine della Terra fino ad oggi e la sua durata è chiaramente enormemente più grande del tempo storico, si aggira intorno ai 4,5-4,6 miliardi di anni. Chiaramente il tempo storico si inserisce all'interno del tempo geologico. Gli eventi che hanno caratterizzato il tempo geologico sono stati sia eventi che hanno portato a crescita della biodiversità, quindi a eventi di sviluppo, di nascite, sia eventi di grandi crisi. Crisi che hanno portato chiaramente a un decremento della biodiversità, quindi a una riduzione delle specie all'interno dell'ecosistema. La paleoclimatologia ha appunto lo scopo di ricostruire l'andamento del clima delle epoche passate attraverso l'utilizzo di dati paleontologici.
Abbiamo visto che i cambiamenti climatici hanno sempre giocato un ruolo molto importante nella vita degli esseri viventi nel nostro pianeta. Ancora di più ce ne accorgiamo quando ci avviciniamo ai tempi nostri, quindi soprattutto negli ultimi anni in cui l'uomo ha fatto la sua comparsa e ha cominciato a estendersi nel nostro pianeta, osserviamo quanto i cambiamenti climatici hanno giocato un ruolo importante nella riorganizzazione sia della società, sia politica, sia antropica nel nostro territorio, soprattutto anche nel territorio del Mar Mediterraneo, dell'area mediterranea. Negli ultimi 2000 anni possiamo riconoscere vari periodi climatici. In ere geologiche i cambiamenti climatici ci sono sempre stati, quindi la storia della Terra è caratterizzata da periodi più caldi, periodi più freddi e da oscillazioni climatiche. Quelle che osserviamo oggi, quelle che osserviamo soprattutto negli ultimi 200 anni, a partire dal 1850 fino ai giorni nostri, è un cambiamento climatico, un'oscillazione climatica probabilmente naturalmente indotta, che sarebbe comunque accaduta, ma che assume proporzioni importanti perché ha una velocità molto alta. Quindi questa rapidità nell'innalzamento delle temperature e nella modificazione del sistema climatico ci induce a pensare che non sia solamente un qualcosa di naturalmente indotto, quindi un'oscillazione climatica naturale, ma che ci sia anche un'azione antropica che probabilmente ha reso questo cambiamento climatico molto più veloce rispetto a quelli geologicamente conosciuti.
Ma insomma, Fabio, mi pare di capire che ad ogni cambiamento climatico si generi anche un periodo di crisi che intercorre appunto soprattutto nell'adattamento, nella capacità di adattarsi delle specie viventi a questi nuovi mutamenti. E quindi che relazione c'è tra questo cambiamento climatico e questi momenti di crisi?
Ogni cambiamento climatico alla lunga genera delle discontinuità, perché fa sparire delle specie e ne possono anche in teoria comparire delle altre. Da questo punto di vista diciamo che siamo in un lasso di tempo che ci permette la convivenza anche di specie diverse prima che avvenga poi la caduta di una. Quella dei dinosauri, per esempio, è uno degli esempi più eclatanti, 65 milioni di anni fa, che non avvenne in un giorno ovviamente, ma avvenne in un lasso di tempo molto largo, dove iniziò a proliferare poi la parte moderna di quello che conosciamo noi. Questo però all'interno di un contesto come quello di 65 milioni di anni fa è una cosa che bene o male determinava degli squilibri o degli equilibri diversi, più avanzati o meno avanzati, ma in una terra che non era abitata dalla specie umana ovviamente. Mentre invece adesso il problema della crisi è determinata da questi scompensi che avvengono in un pianeta oramai super affollato, no? Dove abbiamo delle situazioni a rischio totale. Esempio, l'innalzamento del livello dei mari può far andare sott'acqua da Venezia alle isole Figi, a Mururoa, insomma a moltissimi di questi, alle Maldive, no?
Certo. Cioè,
quindi da questo punto di vista è uno squilibrio e uno scompenso. Questo ci dovrebbe far riflettere anche sul fattore delle migrazioni. Le siccità che avverranno in Africa, ancora di più rafforzate da questo cambiamento climatico, cioè porteranno ancora di più la popolazione a spostarsi verso il continente, verso il nord. Il nostro meridione d'Italia, che prima coltivava grano, olio, faceva oliveti, vigneti,
certo,
eccetera, sarà sicuramente soggetto a dei cambiamenti che lo porteranno a ricercare in altre culture le nuove specie che saranno possibili ad operare. Questo è determinante perché il nostro pianeta a oggi è pensato in un certo modo. Ci si adatta, sì. Per cui è ovvio che ognuno deve cercare di trovare all'interno della propria comunità, del proprio territorio, eccetera, delle forme che in qualche misura resistono a questo nuovo cambiamento. Ma per esempio questi effetti di grandi eventi atmosferici, le famose bombe d'acqua, oppure i grossi eventi pluviometrici o la mancanza di neve, eccetera, generano delle situazioni complicate in un territorio maltrattato, per esempio, come quello del nostro paese. Le città sono state costruite e non pensate. non hanno mai previsto uno sbocco nel futuro, ma sono sempre state frutto di contingenza e di ingerenze non sempre legittime su quello che c'è stato.
Il ragionamento di Fabio non fa una piega. Lui, quando è partito dai dinosauri, quando parlava mi è venuto in mente che l'ultimo periodo viene definito come antropocene, cioè l'era dell'uomo. Ecco, quando si fanno tutti questi accordi, l'accordo di Parigi o le varie COP, si pensa alle soluzioni soprattutto per l'uomo. Ci dimentichiamo spesso che su questo gnocco minerale ci sono le altre specie che hanno più difficoltà ad adattarsi a quello che abbiamo fatto noi. Ecco, la cosa grave è che stiamo costringendo le altre specie ad adattarsi a un qualcosa che non era previsto, a un qualcosa che noi abbiamo generato. Quando noi ci lamentiamo, i nostri agricoltori si lamentano delle specie aliene. Quelle specie aliene che adesso possono proliferare in zone dove adesso fa caldo e prima no, l'abbiamo creato noi. Ecco, una cosa da fare attenzione è che se siamo in questa condizione, da sottolineare sempre quando parliamo di cambiamenti climatici, sempre nel rapporto del tempo, l'abbiamo provocato noi in un tempo brevissimo per quanto è la vita sulla Terra.
Il cambiamento climatico non è un fenomeno solo naturale, ma ha un diretto e grosso impatto sulle società, spazza via i loro punti di riferimento produttivi e organizzativi perché sconvolge l'andamento della natura, quindi dell'agricoltura, eccetera, e questo ha tutta una serie di conseguenze a catena che possono essere povertà, possono essere migrazioni, ma nei casi peggiori possono essere anche conflitti. Si tratta semplicemente di mettere in relazione quello che succede nella natura con quello che succede nella società, in particolare in tre aspetti. Del progresso sociale, quindi i diritti umani, l'economia e lo sviluppo e la pace. E in effetti i sconvolgimenti dell'ambiente hanno degli effetti negativi su tutti questi tre fattori umani, però è anche vero che se noi andiamo a tutelare, a proteggere l'ambiente, instauriamo da una catena di conseguenze opposte. Però è pure vero che se noi ad esempio agiamo bene sul piano dei diritti umani creiamo anche condizioni migliori per tutelare l'ambiente. C'è una circolarità fra benessere umano e benessere dell'ambiente. Ci vuole anzitutto una spiegazione chiara di quali sono i rischi, ma non ci si può fermare soltanto sui rischi perché la prospettiva catastrofica immobilizza, demotiva. Bisogna anche spiegare a tutti quanti che la loro scelta individuale, primo, è possibile, secondo, non ha dei costi ma porta solo vantaggi e poi soprattutto è determinante. Il contributo di ognuno di noi può veramente fare la differenza.
Io.
Io chi?
Io, l'esperto che risponde.
E avete appena ascoltato le parole del professor Gramenos Mastroianni a proposito appunto della correlazione che c'è tra cambiamento climatico e crisi, riorganizzazione politica, economica e sociale e anche guerra. Visto che ne stavamo parlando prima, vogliamo un po' approfondire proprio questa questione da un punto di vista proprio antropologico di come questo clima, cambiamento climatico, impatta invece sui movimenti migratori.
Beh, l'impatto è forte, anche se è misconosciuto, perché i migranti ambientali non hanno uno status riconosciuto dalle Nazioni Unite per riuscire ad avere asilo politico, per esempio. Però è ovvio che la parte delle migrazioni che avvengono perché c'è fame, perché c'è siccità, perché c'è guerra, perché per eventi diciamo di grosso taglio. Quindi questo è uno dei più importanti problemi con cui dovrà far i conti la nostra società. Avere molte persone che arrivano, cioè mi sembrerebbe una pazzia pensare di chiudere le porte a persone che non hanno da mangiare e che muoiono di fame. Quindi da questo punto di vista penso che non ci sia alternativa se non riorganizzare una società che contempli anche l'ingresso di questi nuovi cittadini. Quindi da questo punto di vista è un problema che parte dai cambiamenti climatici, ma che avrà delle ripercussioni abbastanza consistenti sulla nostra società.
E ha delle ripercussioni anche sull'idea di modello economico su cui si basa la nostra società.
Certo.
Un modello che deve essere ripensato, in parte all'interno della COP23 se ne parla, no? Che tipo di modello di economia, che comunque è strettamente correlata all'aspetto ambientale, soprattutto per una questione di sostenibilità, se vogliamo avere effettivamente delle chance di sopravvivenza con degli standard di vita che sono più o meno similari a quelli che adesso abbiamo quotidianamente.
Il modello andrebbe ripensato comunque, perché è un modello che ha mostrato la corda proprio con la crisi degli ultimi 10 anni. Sostanzialmente quest'altro anno si festeggia i 10 anni della Lehman Brothers, quindi voglio dire, sono 10 anni che il mondo ha avuto un'accelerazione, una variazione che è inimmaginabile, era veramente una cosa che nessuno di noi avrebbe preconizzato. Prima c'erano delle crisi cicliche, delle contingenze e si ripartiva sempre dagli stessi blocchi di partenza. Adesso ci sono state delle contingenze e non si riparte più dagli stessi blocchi di partenza. Questo non è cosa di poco conto, specialmente nei paesi altamente industrializzati. Ma ancora di più, il nuovo modello di sviluppo dovrà includere altri soggetti che vengono da situazioni appunto a rischio, situazioni disperate, e che dovrà quindi ragionare di un'economia mettendo anche la socialità al centro di questo nuovo modello. Questo è fuori di dubbio uno dei punti nodali con cui si dovranno fare i conti politici, economisti, cioè la linearità del modello prima, cioè quindi l'espulsione delle cose che non servivano, la produzione di rifiuti, l'ingresso di nuove risorse, è un modello obsoleto. Oggi bisogna riciclare, bisogna non produrre rifiuti e avere delle situazioni sostanzialmente che permettono con meno di fare di più, perché intorno a questo tavolo bisogna apparecchiare per più persone.
Un argomento che hai affrontato, che hai toccato marginalmente, è anche la questione appunto proprio del consumo. Un modello di consumo che si basa sostanzialmente su una continua produzione, no? Si produce, si consuma in continuazione. È un modello effettivamente sostenibile? È un modello che fa bene al nostro pianeta?
Non è né sostenibile né fa bene, ma non solo al pianeta, non fa bene nemmeno a noi, perché non ha senso, è privo di ogni logica, se non quella delle grandi compagnie, delle multinazionali, eccetera, che attorno a questo modello hanno costruito una way of life che era il modello degli Stati Uniti, cioè dove le macchine erano 5.000 di cilindrata e consumavano un litro per 3 km di benzina, perché il petrolio ci si dava calci nel Texas e veniva fuori. Cioè questo non esiste più nemmeno da loro, e quindi noi bisogna rivedere completamente, specialmente un paese povero come il nostro di risorse naturali, deve rivedere completamente questo modello. Cioè i sistemi elettronici che hanno una vita scandita dall'azienda, perché oltre i 3 anni se no diventerebbero un peso e non una rendita, questo qui non funziona, non va bene. L'invenzione di programmi, e questo solo per parlare del nuovo, l'invenzione di programmi sempre più sofisticati che non può aprire col modello vecchio, e quindi devi ricomprarti il telefono ogni 3 o 4 anni perché sennò non riapri i programmi, questo è un sistema che sicuramente non resiste, anche perché poi all'interno di questi telefonini ci sono dei materiali che
devono essere smaltiti,
difficilmente da reperire, che generano problemi per lo smaltimento, e quindi cioè il recupero sta ancora in una fase abbastanza lontana, cioè è possibile recuperare tutto di un telefonino, però bisogna mettere su una industria che sia adibita al recupero di queste, certo, cose. Cioè, invece se si va sul modello che è quello di creiamone un'altra che fa il telefonino più sofisticato, non si va da nessuna parte.
Ma abbiamo una domanda dal nostro pubblico.
Ciao, sono Beatrice e sono qui a Perugia per studiare scienze della comunicazione. Avevo una domanda per voi: ma se l'aumento di temperatura raggiungesse e superasse la soglia di 2 gradi, quanto sarebbe facile o difficile affrontare il cambiamento con i mezzi a disposizione?
Non sono un ottimista, l'ho premesso prima. Io sono convinto che la soglia dei 2 gradi la supereremo sicuramente, cioè anche per inerzia, per quello che sta avvenendo ora. Quello che avverrà dopo il superamento della soglia dei 2 gradi, eccetera, come dire, è un modello matematico su cui ci si ragiona, un modello sociale su cui si sta ragionando, ma sempre in termini di modellistica, però realmente non riusciamo a capire. Sicuramente ci troveremo di fronte a cose che hanno degli impatti estremamente forti per il pianeta.
Va bene, grazie mille.
Con i mezzi che abbiamo attualmente a disposizione riusciremo a fronteggiare questo cambiamento, secondo te?
Ma io non credo che sia solo una questione di mezzi. I mezzi ci sono a disposizione anche adesso. Il problema è che se noi abbiamo uno dei territori più disastrati dal punto di vista idrogeologico del mondo, credo, i mezzi contano poco. Cioè, forse con le politiche e i mezzi che ci sono adesso riusciremo a affrontarlo. Beh, sì, diciamo che le caratteristiche ci sono, basterebbe pensare a studiare qualche cosa che ha un valore sociale e non a qualcosa che porta profitto sull'azienda, insomma, cioè quello sarebbe il modello da perseguire, però mi sembra ancora di là da venire.
Micronerds presenta la Flash Censione. I migliori libri sulla scienza in meno di 40 secondi.
Oggi su Micronerds, per la rubrica Lettura e Visioni, parleremo del libro Effetto Serra, Effetto Guerra. L'idea del libro è quella di mostrare come le aree in cui si sviluppano grandi spostamenti di persone abbiano degli elementi in comune: il cambiamento climatico, l'avanzare della desertificazione e il conseguente indebolimento delle società fragili e delle loro economie. Queste sono le possibili cause che sortirebbero come effetto la necessità di uno spostamento della popolazione verso altri territori meno estremi dal punto di vista climatico, economico e sociale. Al momento si contano molte aree del mondo in cui il cambiamento climatico ha innescato, catalizzato, accelerato una serie di conflitti che potrebbero essere alla base di quelle derive estremistiche che giungono fino a noi. In questo scenario, che sembrerebbe concentrarsi proprio nel nostro Mar Mediterraneo, l'Italia, ponte di collegamento con l'Europa, si trova a dover fronteggiare ondate migratorie di difficile gestione. Tutti questi mutamenti, se proiettati in un futuro prossimo, potrebbero disegnare scenari che difficilmente possiamo immaginare di saper gestire. Il tentativo di tracciare questi collegamenti è arduo ed ha richiesto lo sforzo intellettuale di un analista diplomatico come Grammenos Mastroianni e di un fisico del clima, Antonello Pasini. Effetto Serra, Effetto Guerra, di Grammenos Mastroianni e Antonello Pasini. Grazie per l'ascolto, alla prossima rubrica Letture e Visioni, sempre su Micronerds.
Ed ecco lo scoop del secolo, la scoperta che rivoluzionerà la vita di milioni di persone.
Non credere a tutto quello che senti dire in giro.
Micronerds, il tuo vaccino contro le fake news.
È arrivato il momento di sbugiardare le bufale e le false credenze a proposito di una delle tematiche scientifiche che volta per volta il nostro programma Micronerds intenderà affrontare. Allora, Francesco, parto con la carrellata di false credenze. Allora, c'è chi crede che il global warming sia riconducibile solo a variazioni dell'attività solare.
Crede male, perché insomma, il Sole esiste da prima che noi calcassimo questo pianeta e la variazione solare è solo lo 0,1% di solito. Poi ci sono cicli di 11 anni e poi non si spiegherebbero vari fenomeni del global warming come l'effetto serra. Quindi la risposta è no.
Assolutamente no. Un'altra falsa credenza è che i modelli climatici che studiano appunto il global warming non siano in realtà sufficientemente accurati.
Lì perché c'è sempre lo sbaglio come la notizia viene raccontata sulla stampa. I modelli climatici sono previsioni. Ora noi abbiamo in mente le previsioni del tempo, ci alziamo al mattino e vediamo che c'è il sole invece piove. Ecco, le previsioni sui cambiamenti climatici, questi modelli matematici fatti da studiosi di tutto il mondo, sono molto ma molto più accurati delle previsioni del tempo,
che tra l'altro non ci beccano quasi mai. Andiamo avanti. Allora, c'è chi dice che gli scienziati del Intergovernmental Panel on Climate Change, cioè un gruppo di lavoro che si occupa proprio di studiare i cambiamenti climatici, in realtà sia pagato dai governi, che quindi ci sia un conflitto di interesse e quindi ovviamente i risultati siano viziati.
Questo fa parte sempre di raccontare la notizia, soprattutto quando si affrontano temi scientifici, parlando, forse in Italia perché ne siamo innamorati, di conflitto di interessi. La stessa cosa succede quando si parla di vaccini, per esempio. Gli scienziati che fanno parte di questo panel sono la maggior parte volontari, altri lavorano proprio per l'ONU, quindi sono indipendenti. Poi la particolarità, cosa che sempre noi in Italia non siamo abituati, che gli scienziati dell'IPCC cambiano ogni 5 anni, quindi c'è questo turnover che determina degli scienziati indipendenti. Prima avevo accennato a Trump quando parlavamo di queste false notizie. Ecco, Trump, come al solito, che sta avanti però non portandoci dei benefici, ha deciso di sostituire i propri scienziati in alcune task importanti nella scienza, mettendo delle persone più vicine alle grandi industrie statunitensi.
Quindi semmai c'è conflitto di interessi dall'altro lato.
Semmai ha peggiorato il conflitto di interessi.
Altra credenza: molti scienziati illustri sono scettici sul riscaldamento globale. Quindi, dal momento che ancora ci sono tanti scienziati che non la vedono in questo modo, allora vuol dire che non è vero.
La mia risposta è simile a quella del conflitto di interessi, ti riparlo di vaccini. Per cercare di smontare una tesi, le due cose che si fanno è parlare di conflitto di interessi e di disaccordo fra gli scienziati. Come nei vaccini, quando si trattano gli studi dei cambiamenti climatici, non esiste nessuno studio che non lega il global warming all'uomo. Quindi chi dice che la comunità scientifica sia divisa dice una gran cavolata.
E attenzione, siamo quasi in chiusura di questa carrellata delle fake news e delle bufale sul cambiamento climatico. Arriva quella secondo la quale il global warming sarebbe un fenomeno assolutamente naturale e già accaduto in passato, quindi in realtà non ci dobbiamo preoccupare.
Allora, questa non è proprio una bufala, anzi questa è una verità: il global warming è un fenomeno naturale ed è accaduto in passato, però come abbiamo detto nel corso in tutta la puntata, grazie a Fabio e ad altri esperti che sono arrivati in trasmissione, l'uomo sta accelerando questo fenomeno naturale. L'uomo è entrato nella questione del tempo, ovvero fenomeni che prima potevano interessare un tempo molto lungo e quindi ci poteva essere un fenomeno di adattamento da parte di tutte le specie presenti su questa terra. Ora questo adattamento non c'è perché questi fenomeni, questo climate change, è accelerato dalla presenza dell'uomo sulla terra.
E chiudiamo con quella top del top: il global warming ha anche aspetti positivi. Infatti, Francesco, avremo inverni più miti?
No, questa è una sensazione, perché si ragiona sempre sull'errore che si fa nei vocaboli, ovvero meteo e clima. Molto spesso qualcuno dice il meteo sta cambiando, mentre il meteo, sapevo benissimo, che raccoglie piccoli giorni, il clima è molti secoli. Noi non dobbiamo guardare cosa accade dietro l'angolo, dobbiamo considerare che probabilmente in questo momento abbiamo avuto degli inverni molto più piacevoli, però fra qualche anno avremo inverni molto più duri dovuti ai cambiamenti climatici. E poi il concetto della coperta corta: se in una zona fa meno freddo, in un'altra farà più freddo. Il problema quando affrontiamo i cambiamenti climatici è che lo vediamo solo guardando in solo casa nostra, perché vediamo troppo lontano, per esempio, lo scioglimento dei ghiacciai.
E siamo arrivati in chiusura di questa prima puntata pilota di Micronerds, interamente dedicata alla questione spinosa dei cambiamenti climatici. Io ringrazio il mio co-conduttore Francesco Aiello della rivista Micron, ringrazio anche Fabio Marittini.
Grazie a voi.
Ovviamente il professor Grameno Mastroianni, i ricercatori Valerio Gennari e Giulia Panfili. Ancora una volta noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Di cosa parleremo, Francesco? Già vi possiamo anticipare.
Ma ne abbiamo parlato pure in questa. parliamo della parola del 2017, fake news. Cercheremo di capire come le bufale sono entrate nel mondo della scienza.
Allora, vi invitiamo ovviamente a restare in contatto con noi, a seguire la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Instagram e ovviamente a seguirci direttamente sul sito di Micron, della rivista scientifica, e di radiofonica.com. Alla prossima!
Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air. Un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.